Research Corner, l'angolo podcast dedicato alla ricerca dell'Università di Bologna. Ben ritrovati a tutte e a tutti a Research Corner, lo spazio podcast dove la ricerca di Unibo si mette al microfono. Iniziamo con questa puntata una nuova rassegna, Voci dall'Antropocene, dove ci muoveremo in una panoramica interdisciplinare per esplorare come l'essere umano sta condizionando l'ambiente terrestre e cosa sta facendo la ricerca per capire e definire il tempo che stiamo vivendo. Nella puntata di oggi siamo in compagnia di Federico Fanti, professore associato al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. Partiamo proprio dall'inizio, cioè dalla definizione. Che cos'è l'antropocene?
La parola antropocene è quasi diventata una moda, nel senso che è sulla bocca di tutti. È diventata sinonimo, nell'immaginario collettivo, se vogliamo, del nostro tempo, cioè di quello che sta succedendo nel pianeta oggi, quello che stiamo vivendo noi in prima persona. Ma tecnicamente parlando non è così. L'antropocene è, prima di tutto, da un punto di vista scientifico, la volontà di dare un nome a un periodo della storia del pianeta. Qual è il concetto di base? Qui lo dico da geologo. Per comprendere la storia del nostro pianeta, la sua lunghissima storia è stata suddivisa in tanti intervalli di tempo, caratterizzati da un determinato gruppo di organismi che li caratterizza, un certo tipo di piante, un certo tipo di clima e quant'altro, e tutte queste fette di tempo che si susseguono hanno un nome. I più famosi, ad esempio, il Giurassico, il Cretaceo e quant'altro. Noi attualmente viviamo in uno di questi intervalli di tempo che è stato standardizzato, che si chiama Olocene. È cominciato circa 11.700 anni fa, alla fine dell'ultima era glaciale, e noi ci siamo dentro. Che cosa sarebbe dunque l'antropocene? Sarebbe un ulteriore periodo formale, quindi con un inizio caratterizzato da determinati eventi, da aggiungere alla lista dei nomi che abbiamo dato ai periodi della Terra. Da qui il fatto che l'antropocene, per quanto super famoso, in realtà rimanga una proposta al momento di formalizzare che cosa? Quel periodo di tempo in cui le attività umane sono diventate talmente impattanti sull'ambiente, sulle altre specie, sul pianeta Terra, da guadagnarsi, in realtà il termine è decisamente sbagliato in questo caso, un posto nella scala ufficiale dei tempi.
Ci sono però posizioni discordanti rispetto alla definizione dell'antropocene. C'è chi è favorevole e chi no. È così?
Il dibattito in realtà è stato influenzato soprattutto dall'impatto che l'antropocene ha al di fuori della comunità scientifica. Che cosa voglio dire? E indipendentemente dall'opinione che uno può avere sull'antropocene, proprio per quello che dicevo prima, l'antropocene, per essere definito come periodo della storia del pianeta, deve osservare le stesse regole che ci sono per gli altri periodi. Quali sono queste regole? Deve esserci, ad esempio, un momento esatto in cui l'antropocene comincia. Devono esserci una serie di fenomeni osservabili e documentabili che caratterizzano questo periodo rendendolo diverso da tutti gli altri. Ed è qui che inizia un po' il dibattito. Domanda molto banale: quando faremmo cominciare l'antropocene? C'è chi dice con la rivoluzione industriale, c'è chi dice negli anni 40 con le prime bombe atomiche che hanno lasciato delle tracce su tutto il pianeta. Serve un momento zero su cui ovviamente stiamo ricevendo, ci sono molte proposte in merito. E poi i fenomeni. L'antropocene deve essere diverso da tutto quello che lo ha preceduto, se no non vale la pena dividere questa fetta di tempo. Cosa osserviamo oggi che prima non c'era? E qui ci possiamo sbizzarrire: l'impatto delle plastiche, l'impatto delle sostanze nucleari, la crisi di biodiversità, gli habitat che si riducono sempre di più. Anche in questo caso occorre una lista univoca e certificata dalla comunità scientifica che lo approvi. In più manca un tassello fondamentale. Di norma in scienza si osserva un fenomeno quando il fenomeno è concluso, mentre noi stiamo vivendo in prima persona l'antropocene. È corretto, alcuni si chiedono, non avere un punto di inizio univoco, avere una serie di fenomeni e non avere un punto di fine all'interno di quello che è un periodo standard? Questa è proprio la base del dibattito su formalizzare l'antropocene. Dopodiché, sia tra gli scienziati che tra il pubblico generico, ci sono i vari dibattiti sul ma l'impatto dell'uomo è davvero così eclatante, così stravolgente, da dover rendere necessario addirittura battezzare il nostro periodo come antropocene? E ovviamente qui il dibattito si amplifica sempre di più. Non si tratta più di rispettare le normative di riferimento, ma le opinioni, e su questo ovviamente la cosa si fa molto più difficile.
Ecco, se la cosa si fa difficile, è possibile però tracciare delle caratteristiche che descrivano questo tempo?
Queste caratteristiche le stanno ricercando ovviamente i sostenitori dell'antropocene in qualche cosa che è documentabile a scala globale, che marca una netta differenza con tutto quello che ci stava prima, e soprattutto, e questo di nuovo lo dico come geologo, con qualche cosa che sarà documentato nel tempo. Ipotesi strana, fra migliaia di anni qualcuno si guarderà indietro alla fine dell'antropocene e vedrà documentato per un intervallo di tempo molto lungo alcuni fenomeni. Quali sono le piste che vengono seguite? Di fatto tutte quelle che sono dettate in un certo senso dall'attività umana, quindi dall'urbanizzazione all'impatto che la nostra società ha avuto a scala globale, la perdita di ambienti, il crollo della biodiversità, ma anche fenomeni chimici, fisici, atmosferici, ambientali e quant'altro che stiamo osservando. Esempio, l'aumento della CO2, esempio, la variazione della temperatura oceanica, esempio, la riduzione delle masse dell'Artico e dell'Antartico e così via. Servono dei parametri fisici, obiettivi, documentabili che facciano un po' il corredo a questa storia. Se io guardo la definizione dei periodi che sono venuti prima, e ripeto che hanno un inizio, delle caratteristiche e una fine, la cosa che l'antropocene ha di purtroppo pericoloso in termini di familiarità presenta molti campanelli di allarme. Perché? Perché le caratteristiche che ho appena elencato, quelle che si manifestano oggi e la loro rapidità, sono quelle che normalmente nella storia del pianeta abbiamo visto quando? Nelle più grandi estinzioni, nelle più grandi crisi biologiche. Questo spaventa in un certo senso dell'antropocene. Se io lo vado a confrontare col passato della Terra, il primo campanello d'allarme è attenzione a tutte le caratteristiche che io ho osservato in passato quando c'è stata un'estinzione di massa.
Beh, lo scenario che si prospetta non sembra dei più rosei.
Non è incoraggiante, mettiamola così. Molti oggi sentono, si sono anche stancati, diciamo la verità, di sentire questo allarmismo degli scienziati. Non è mai stato così, è la prima volta che, fenomeni estremi e quant'altro. In realtà, il concetto di base è che il cambiamento è la costante sul nostro pianeta. Senza il cambiamento non ci sarebbe stata l'evoluzione, non saremmo qui oggi noi come esseri umani. La cosa che allarma di più, di norma, è la velocità del cambiamento, e la rapidità è una delle caratteristiche fondamentali dell'antropocene. Ripeto, ci sono alcuni sostenitori che dicono di mettere il momento zero nel 1945. Ora, per gli esseri umani, 1945 può essere un tempo lontano. Per un pianeta che ha 4 miliardi e mezzo di storia e la vita, ormai siamo certi che sia cominciata 4 miliardi di anni fa, voi capite che 50, 60, 70 anni sono nulla. Ed è questo che ci spaventa, la rapidità con cui osserviamo questi cambiamenti a scala globale, indipendentemente che abbiano un impatto su di noi, sulle foreste, sugli oceani o nel loro insieme. Sono veramente rapidi. E tutte le volte che c'è un cambiamento molto rapido, qual è il prezzo da pagare? Che la natura si deve adattare di conseguenza a questo cambiamento. Se il cambiamento è troppo rapido, semplicemente non ce la fa, supera il punto di rottura e solo alcune forme fortunate riescono a passare questo periodo di cambiamento. In questo l'uomo è un po' strano. L'uomo, io dico sempre che l'uomo è una delle forme di vita che non si adatta ma patteggia. Sono due cose completamente diverse. E noi stiamo patteggiando, mentre tutto il resto del pianeta sta seguendo la vecchia scuola del adattarsi. E In realtà c'è una cosa che sappiamo per certa. Ogni volta che c'è stata una crisi biologica importante come quella di adesso, le cause, conseguenze, tutto si riduce a tre punti fondamentali per gli esseri viventi. In questo caso facciamo gli egoisti, parliamo degli esseri umani. Numero uno, estinzione. Cioè non si tiene il passo, il cambiamento è troppo importante, troppo veloce, troppo difficile e ci si estingue. E speriamo di non essere già entrati in questo tunnel. Opzione numero due, ci si sposta. Cioè si cerca di allontanarsi dalle zone in cui il cambiamento colpisce di più per cercare di temporeggiare e guadagnare vantaggio. Questo, da un punto di vista, parlo sempre degli esseri umani, è già in corso. Cioè gli spostamenti in cerca di un ambiente più ospitale sono già in corso, è uno dei problemi sociali più importanti del nostro tempo. E non dipende dai desideri, dipende dalla sopravvivenza legata al cambiamento. Il terzo è adattarsi, cioè modificarsi in funzione di questi cambiamenti. E torno a quello che dicevo, in questo la natura ha le sue regole, lo ha sempre fatto, l'uomo non si adatta, l'uomo non ha idea di che cosa sia l'adattamento naturale, ha il patteggiamento con la natura e quindi si agevola un po' la strada per se stesso, ma lascia indietro tutto il resto. Ma le due cose sono collegate e quindi diventa allarmante ed è per questo che gli scienziati, concedetemi il termine, rompono molto le scatole al pubblico sul perché è importante fare qualcosa. Perché ci sono tutte le carte per essere preoccupati.
Certo, la questione è calda perché evidentemente non abbiamo tanto tempo. Mi piace però pensare che nell'atteggiamento tipico dell'essere umano, quello che lei ha definito del patteggiamento, ci sia un segnale positivo. Che cosa possiamo fare? C'è qualcosa che possiamo fare?
Se tutta la comunità scientifica da un lato allarma, cioè cerca di sollevare l'attenzione su questi meccanismi, dall'altro insiste nel dire quali sono le possibili soluzioni. Se non ci fossero non saremmo nemmeno qui a parlare. Cioè va sempre sottolineato il fatto che la comunità scientifica in generale, con delle forme di comunicazione adeguate, ovviamente, questo messaggio continua a darlo. Vi stiamo dicendo che c'è un problema, aiutiamoci a risolverlo con una serie di iniziative possibili e concrete, non con qualche cosa che viene lanciato e di infattibile. Esempio, abbandoniamo il pianeta, trasferiamoci tutti su Marte, una cosa del genere. No, c'è un modo di modificare il trend e iniziare a porre rimedio a determinate cose. La parte difficile è che richiede in realtà la collaborazione di tutti, cioè è un cambiamento del comportamento di tutti quanti, che è paradossalmente la cosa più banale che si possa chiedere alla popolazione mondiale, ma è allo stesso tempo molto difficile. Cioè, torniamo all'antropocene, se siamo davvero la causa di questo, è il nostro comportamento che ha portato a determinate conseguenze. Un cambiamento di comportamento può mitigare e risolvere moltissimi problemi. E sta alle singole persone non vincere il premio Nobel per aver trovato un sistema, non sovvertire cose incredibili, lotte impossibili, ma essere coerenti con un cambio di comportamento. Scegliere determinati comportamenti a discapito di quelli più facili, quelli più comodi, quelli più vantaggiosi. Ma le soluzioni ci sono, gli scienziati le propongono costantemente. È semplicemente una scelta di provarci, accettare queste proposte e tentarle in prima persona o lasciare che le cose continuino ad andare in un certo modo.
La comunità scientifica, lo sappiamo, ce lo sta dicendo da tanto tempo. Come per la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, sembra davvero che siamo ancora una volta di fronte alla sfida di uno sforzo collettivo.
Sì, è uno sforzo collettivo che, a mio modo di vedere, deve essere accompagnato da una comunicazione un tantinello più responsabile. Che cosa voglio dire in questo? Che già la situazione è complicata di per sé. Già per mille validi motivi le persone non possono vivere in un allarme costante. Le persone devono essere motivate ad agire, non devono essere terrorizzate, devono essere informate, devono entrare a far parte della discussione delle azioni in prima persona, in modo tale da agire direttamente, non perché c'è qualcuno che costantemente urla nelle orecchie come le minacce che si fanno ai bambini, ma perché c'è stata la comprensione del problema e delle azioni da fare. E in questo la comunità scientifica, i media in generale, la comunicazione nel senso più lato della parola, devono, a mio modo di vedere, cambiare un po' strategia, perché gli estremi anche nella comunicazione stancano e soprattutto non hanno l'effetto desiderato, cioè motivare qualcuno a fare qualcosa, che invece sarebbe la soluzione, ripeto, a mio modo di vedere, assolutamente più pratica, concreta ed efficace.